forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla radio. Roberto Colangeli e Luciana Fantini ci seguono rispettivamente per la parte tecnica e per la regia. In apertura del nostro programma oggi parliamo del Mediterraneo, in realtà di un concetto geopolitico di Mediterraneo che vede uno scenario molto più vasto di quello che normalmente si potrebbe immaginare. Parliamo di un Mediterraneo allargato, questo è un concetto che è stato presentato durante un importante workshop del Nodo di Gordio, che è un think tank di geopolitica. Abbiamo con noi ospite al telefono Gianni Bonini che è senior fellow del Nodo di Gordio ed è anche ex vice presidente del Centro Internazionale Mediterraneo per gli Altri Studi Agrari. Spero di averlo tradotto correttamente.
Va bene, grazie.
Grazie. Abbiamo anche Riccardo Migliori, che è presidente emerito della OSCE ed esperto di relazioni internazionali e diritto umanitario. Intanto grazie per essere con noi e per la vostra disponibilità.
Grazie a voi.
Gianni Bonini, quando parliamo di Mediterraneo allargato parliamo di una idea che nasce in realtà in un ambito militare, che è stata anche in realtà ripensata ulteriormente durante il workshop organizzato dal Nodo di Gordio, ed è un'idea economica e geopolitica molto, molto estesa. Come lo possiamo definire? Che non ha più i confini geografici, insomma, che abbiamo studiato a scuola. Quando si parla di Mediterraneo allargato si parla di un'area molto più vasta.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Prima di tutto, vorrei fare quasi una provocazione storica. Tutto sommato il Mediterraneo allargato era quello che concepivano i romani, cioè l'impero romano, perché i romani, al di là delle Cumene, avevano riunificato sotto il diritto, di fatto loro, quando guardavano alla loro Cumene, al Mediterraneo, prestavano molta attenzione ai limiti di questo mare, cioè per i romani il Mediterraneo cominciava dal Fezzan, che allora chiamavano Fazzania, il sud della Libia, che sappiamo oggi è un quadrante molto delicato, ma pensavano anche alla Scandinavia in qualche modo, perché i romani avevano una visione che andava ben oltre, diciamo così, il territorio, il limes, oltre il limes che loro governavano. Quindi siamo in qualche modo debitori alla grande cultura civile romana e, se vogliamo fare un riferimento attuale, direi che gli studi militari e Franco Cardini, il presidente emerito del Nodo di Gordio, hanno sistematizzato questo concetto che va dagli Urali, diciamo, all'Atlantico, dalla Fazzania, dal Fezzan alla Scandinavia sostanzialmente. Perché poi quando parliamo... Prego.
Anche perché i protagonisti, diciamo, interessati alle strategie all'interno del Mediterraneo non sono necessariamente legati da una prossimità geografica a questo mare, vanno molto oltre, insomma, basti pensare a quello che sta succedendo nelle attuali crisi, ma non soltanto se pensiamo alla Siria o alla Libia, ma anche alla gestione di quelle che sono le risorse economiche del Mediterraneo.
Esattamente, io penso per esempio al nuovo ruolo della Turchia, che di fatto arriva ai confini dell'India, ai confini della Cina, ma che afferisce direttamente agli equilibri geopolitici del Mediterraneo. Pensare a un Mediterraneo senza considerare l'area turcofona in generale sarebbe un grave errore, perché quello che succede ai confini dell'India e della Cina si ripercuote inevitabilmente anche nella nostra area, nel Mediterraneo, direttamente nel Mediterraneo orientale. Penso alle nuove tensioni tra Grecia e Turchia per le risorse energetiche attorno a Cipro, per esempio.
Fa specie il fatto che quando si parla oggi di Mediterraneo o di Mediterraneo allargato, come in questo caso le principali tematiche che saltano agli occhi sono quelle che riguardano le crisi in corso, quindi non si vede in realtà una cooperazione, una collaborazione per una crescita di questo Mediterraneo allargato, piuttosto si vede un contesto molto intricato che deve essere in qualche modo gestito. Riccardo Migliori, presidente emerito della OSCE ed esperto di relazioni internazionali. L'OSCE è un'organizzazione che sentiamo nominare sempre meno di frequente in realtà, ma che ruolo potrebbe avere nel gestire quelle che sono le tensioni in un contesto di Mediterraneo globalizzato, diciamo?
In Trentino in questi giorni, durante i lavori del nostro workshop dell'Istituto Nuovo di Gordio, che è un istituto accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri di Andrea Ladari, insieme all'associazione Vox Populi, che è guidata da Augusto Grandi, abbiamo svolto proprio questa riflessione di fondo: è possibile una cornice unitaria per la sicurezza, la cooperazione, i diritti nel Mediterraneo? Cioè, è possibile applicare in qualche misura quella che fu la carta di Helsinki del 1975, che dette origine all'OSCE anche nell'area mediterranea? 40 anni fa Gianni De Michelis aveva questa idea, il Ministero degli Affari Esteri di quel periodo aveva un'idea precisa di quello che avrebbe potuto essere anche per l'Italia, ma anche in una sorta di nuova alta per il Mediterraneo, sulla base di una cristallizzazione evidentemente di quelli che erano i rapporti e gli equilibri di forza allora, e propose quella che sarebbe stata potenzialmente una grande conferenza di pace che potesse in qualche modo riunificare i vari derby, le varie conflittualità, i vari più o meno conflitti congelati che da Gibilterra fino a Cipro, passando per il fronte polisario e le problematiche Algeria-Marocco, per finire al derby Bengasi contro Tripoli, per finire ancor più alla questione siriana o palestinese, creavano una situazione di difficoltà enorme nel Mediterraneo e anche a livello mondiale. Aldo Moro nel 1975, quando va ad Helsinki a firmare il trattato a nome del governo italiano, essendo in quel momento Presidente del Consiglio, dice: se non c'è pace nel Mediterraneo non c'è pace nel mondo. Allora era vero, oggi non so se è vero, perché l'Atlantico è forse meno importante negli scenari internazionali del Pacifico e dell'Indiano, ma sicuramente è un'area che, per essere il teatro di 400 milioni di persone che vivono, per essere un grande tesoro di potenzialità energetiche notevoli, determina un problema per la stabilità internazionale. Allora, questa visione unitaria che l'OSCE è riuscita per molti anni a dare all'Europa, agli equilibri prima e dopo la guerra fredda, sarebbe ottimale per il Mediterraneo, ma se è in crisi l'OSCE anche per quel che concerne le grandi questioni intraeuropee, è difficile che possa essere oggi una speranza realistica per il Mediterraneo.
Gianni Bonini, può valere quello che diceva Riccardo Migliori del OSCE per le altre grandi organizzazioni internazionali, sempre in relazione a quelle che sono le crisi nel Mediterraneo, che poi abbiamo visto hanno ripercussioni intricatissime?
Ma io penso che occorre fare uno sforzo molto grosso, soprattutto da parte nostra. Noi non dimentichiamoci che nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, abbiamo espresso un'altissima politica internazionale e una politica nel Mediterraneo non solo di pace, ma anche di concreto aiuto ai popoli in via di sviluppo nel processo di decolonizzazione e di indipendenza. Noi abbiamo svolto una funzione vicaria dentro il bipolarismo Unione Sovietica-Stati Uniti molto importante, che ha portato pace, prosperità e sviluppo nel Mediterraneo. Ha fatto bene Riccardo Migliori a ricordare due grandi ministri degli esteri, due grandi statisti come Aldo Moro e Gianni De Michelis, quest'ultimo è per me anche è stato un grande amico. E vorrei dire che oggi noi abbiamo questo compito di riportare alla pace nel Mediterraneo, perché sono successi tre elementi che brevissimamente elenco. la fine del bipolarismo Unione Sovietica-Stati Uniti, le primavere arabe dovute al disimpegno americano che purtroppo hanno accentuato la destabilizzazione di tutta l'area, e poi il fatto che il Mediterraneo ancora più di ieri è diventato un grande lago in cui afferiscono tre continenti di commerci, di comunicazioni e anche energetico.
Riccardo Migliori, per fare questo, cioè per cercare di gestire nel modo in cui Gianni Bonini elencava quelli che sono stati i cambiamenti importanti nel Mediterraneo, quanto è importante puntare sulla tutela, ad esempio, dei diritti umani e il rispetto di determinati standard per far sì, per fare in modo di avere, insomma, un'area quantomeno stabilizzata da un punto di vista sociale?
Nel 1975, quando a Helsinki si firma l'atto, il trattato che dà vita all'OSCE, ci sono tre, vengono definiti i canestri. Il primo è la sicurezza condivisa, il secondo obiettivo è quello della cooperazione economica, ambientale e sociale, il terzo è la promozione dei diritti umani. La Santa Sede, che partecipò direttamente attraverso soprattutto Silvestrini e Casaroli a questo, parlò di libera circolazione delle idee. Lì per lì non si riuscì a capire cosa potesse significare, ma subito dopo si formarono i famosi comitati Helsinki, Havel ne fu il presidente in Cecoslovacchia, in Polonia Solidarność nasce dalle ceneri del comitato Helsinki, che creò cioè un movimento straordinariamente fecondo di attività che sostenevano l'esigenza di una promozione dei diritti umani in società chiuse, quali erano le società comuniste dell'Est. Ecco, mutatis mutandis, un tema, qual è quello dei diritti umani o della libertà di religione nell'area mediterranea, un modello come l'OSCE potrebbe promuoverlo. Io ricordo un incontro come presidente dell'Assemblea parlamentare con Benedetto XVI, mi disse: laddove c'è libertà di religione ci sono anche le altre libertà. Ecco perché il modello OSCE sulla promozione dei diritti umani anche nell'area mediterranea sarebbe di straordinario interesse, e sarebbe essenziale recuperare quello che fu lo spirito della Carta di Helsinki del 75.
Riccardo Migliori, il ruolo di un'organizzazione come l'OSCE, che ovviamente esiste, è attiva, è indiscusso, cosa ci vuole perché questa organizzazione possa lavorare effettivamente nei modi migliori? Mancano i personaggi giusti a livello internazionale, a livello dei singoli stati, non ci sono più gli statisti di una volta?
Questa mi sembra purtroppo una amara realtà. Mi sembra difficile riuscire a trovare, senza una visione complessiva delle tematiche europee e mondiali, una chiave di svolta rispetto all'attuale situazione. L'OSCE è una goccia d'acqua nell'oceano delle organizzazioni internazionali, sarebbe questo quadro ancora più debole senza l'OSCE, ma oggi quello che avrebbe potuto essere l'OSCE non è. Al di là delle questioni relative ai monitoraggi elettorali, alla promozione dei diritti civili nell'Asia centrale, al di là dell'importante ruolo ai fini della coesistenza nell'area del Donbass che stiamo svolgendo, purtroppo non si è registrata negli ultimi anni una fase ascendente. La crisi dei rapporti fra l'altro russo-americani, la fine dei rapporti relativi agli accordi internazionali sul nucleare hanno peggiorato la situazione. In più abbiamo un'organizzazione dove c'è il diritto di veto. Noi non abbiamo il Consiglio di sicurezza, ma ipoteticamente San Marino o Andorra possono bloccare le attività anche di nomina, come purtroppo sta accadendo per alcuni aspetti, per altri paesi ovviamente, dei vertici dell'OSCE. Quindi c'è una debolezza derivante probabilmente dal fatto che si tratta di un'organizzazione datata che ha vissuto e ha avuto grandi risultati nel periodo della guerra fredda, che ha difficoltà a ottenerli oggi che la guerra fredda è finita. D'altronde il dramma della ex Jugoslavia è a dimostrare uno dei nostri fallimenti.
È chiaro, Riccardo Migliori. Gianni Bonini, è possibile promuovere un processo di sviluppo e di pacificazione nell'area del Mediterraneo sfruttando quelle che sono le grandi opportunità economiche che vengono offerte da progetti anche di ampio respiro, come quello della Via della Seta, secondo lei?
Allora, io ripartirei da due concetti che mi sembra siano stati molto apprezzati anche dal nostro presidente Daniele Lazzari nelle conclusioni finali del think tank della workshop. La prima è il concetto di tribalizzazione. Noi purtroppo assistiamo a una tribalizzazione del Mediterraneo come processo che sostituisce, ahimè, la diarchia Unione Sovietica-Stati Uniti e garantiva comunque il reciproco riconoscimento e stabilità. Questo è il primo concetto, diciamo così, pessimista, tra virgolette. Però io credo si possa ripartire da una parola d'ordine: senza libertà religiosa non esistono diritti civili. E bisogna ripartire dal colloquio che ebbe alla Università Al-Azhar Papa Francesco, mi pare, nel 2017. Noi assistiamo oggi a una situazione difficile per i cristiani in Medio Oriente, che sono fatti segno di discriminazioni e di persecuzioni. Ma non è solo un problema cristiano, è un problema in generale. Sta avanzando un'intolleranza religiosa che alla fine è anche limitazione dei diritti civili. Ribadisco, senza libertà religiosa non esistono diritti civili. Si deve ripartire da questo riconoscimento, da questa nuova tolleranza, per ricostruire un processo di pace che sfrutti le straordinarie risorse naturali, energetiche, commerciali, di luogo di passaggio obbligato, per esempio, delle grandi comunicazioni transoceaniche. Però questo si può fare soltanto se si ripristina, appunto, la libertà religiosa, che è la pietra miliare dei diritti civili.
Riccardo Migliori, le faccio una domanda da analista e un po' anche da veggente, insomma. Lei è ottimista per quanto riguarda lo sviluppo dell'area del Mediterraneo? Insomma, ci troviamo veramente di fronte a un presente estremamente intricato, tanti attori concorrenti con interessi contrastanti nella stessa area, conflitti, progetti, grandi progetti per infrastrutture economiche che non riescono a venire portati a compimento. Nel futuro del Mediterraneo lei vede uno sviluppo positivo o sarà sempre più difficile la situazione?
Mi sembra difficile individuare oggi uno sviluppo possibile. I russi credono, dopo la base all'Latakia, di avere una fetta di mare loro, quello orientale, probabilmente in una logica di twinning con la Turchia. La Cina, come lei ricordava, fa sì che la grande Via della Seta finisca non a caso nel Mediterraneo. Gli Stati Uniti continuano ad avere 111 basi nel nostro paese. Ci sono tre imperialismi nei confronti dei quali l'Europa non riesce ad essere potenza, non avere una cultura di potenza, accontentandosi di essere una grande area di libero scambio. Anche nelle ultime settimane sulle questioni di bilancio, chi ne ha fatto le spese da un punto di vista di bilancio nel quinquennale sono le spese per la difesa comune e per la politica estera comune. Se l'Europa non riesce ad individuare un'unica, unitaria politica per il Mediterraneo, questo grande lago sarà sempre, per ovvi motivi, mercé dei grandi imperialismi e di interessi legati a questioni di carattere economico, petrolifero o integralismi religiosi lontani dal bene comune. Quindi io obiettivamente mi sembra difficile essere in questa fase ottimista. Se non recuperiamo una politica e un senso e una visione su quello che il Mediterraneo è stato e potrebbe essere.
Gianni Bonini, sullo stesso tema, insomma, le chiedo se lei ha una visione ottimistica del Mediterraneo, ma allo stesso tempo le chiedo: questa politica unitaria e più efficace dell'Europa nel Mediterraneo dovrebbe privilegiare più aspetti strategico militari per cercare di arginare quelle che sono le minacce alla pace nel Mediterraneo, o dovrebbe puntare più su un fronte di tipo economico?
Ma guardi, gli aspetti strategico-militari sono fondamentali. Purtroppo in Libia la situazione non si risolve semplicemente con la cooperazione. Bisogna prima ripristinare l'ordine e la stabilità e quindi dopo procedere anche con quella cooperazione economica che forse è stata sottovalutata, ma che viene dopo però il ripristino della stabilità e quindi della pace, cosa non facile. E purtroppo in tutto il Mediterraneo orientale mi sembra che le aree di crisi stiano moltiplicando. Io non sono ottimista, sono ottimista della volontà, nel senso che credo noi bisogna fare di tutto per ripristinare la stabilità, perché senza di questa l'Italia stessa ne risente. Non ci dimentichiamo che il Mediterraneo è il nostro spazio geopolitico vitale, essenziale, fondamentale, e l'Europa purtroppo ha ragione migliori da questo punto di vista, non c'è né sul piano della cooperazione, perché sono diminuiti gli investimenti in cooperazione, e non c'è neanche, tantomeno non c'è sul piano militare. Insomma, se l'Europa vuole contare nel Mediterraneo e ci crede, almeno che non privilegi, e sarebbe un gravissimo errore, una visione baltica della sua area, del suo spazio geopolitico vitale, sarebbe veramente un errore, allora deve impegnarsi di più. Io credo che ci sono anche le condizioni militari, tra virgolette. Italia, Francia, Grecia hanno delle marine importanti che possono tutelare le linee commerciali e di comunicazione del Mediterraneo. La via della seta può rappresentare un'opportunità, ma non può neanche essere, come dire, lasciata totalmente alla gestione della Repubblica Popolare di Cina. Questo sarebbe un altro errore.
Riccardo Migliori, ci avviamo alla conclusione. Io volevo toccare ancora un argomento con lei sul fronte umanitario, che tutti vediamo nella realtà di oggi. Insomma, il Mediterraneo è attraversato da forti flussi migratori, spesso forzati. Che ruolo assumono le migrazioni in questa visione del Mediterraneo allargato? Sono soltanto un elemento che gli Stati usano per ricattarsi e creare instabilità, o vanno esaminati e compresi in maniera diversa anche a livello politico?
Le migrazioni sono una sfida, un'emergenza. È chiaro che questo fenomeno non è destinato a ridursi, è destinato ad ampliarsi. È destinato ad ampliarsi perché abbiamo una situazione di attrattività europea rispetto al Sahel evidente. La situazione può essere considerata strumentalmente come elemento ricattatorio, come le diceva, ma allo stesso tempo pone un grande quesito anche all'Europa. Il Mediterraneo è un lago afro-europeo, le culture europee dominanti ne hanno fatto di fatto un lago che afferisce soprattutto l'Africa, perché non dimentichiamoci questo complesso di inferiorità mediterraneo, perché i mediterranei non amano molto il Mediterraneo, perché questo è un dato di fatto, se no lo lascerebbero in queste condizioni, per cui alla fin fine noi amiamo molto quello che sopra Monaco di Baviera esprime la cultura, le mode, e ci dimentichiamo il Mediterraneo e l'Africa. È possibile un futuro dell'Europa dimenticandosi del futuro dell'Africa? No. È chiaro che l'Europa debba investire in Africa, debba avere come elemento fondamentale per il suo futuro l'agricoltura, la gioventù africana. Insomma, l'ambasciatore barocchino mi disse alcuni anni fa: volete i nostri ragazzi o volete i nostri pomodori? Bisogna rispondere a questa domanda.
Grazie Riccardo Migliori, presidente emerito dell'OSCE, esperto in relazioni internazionali e diritto umanitario. Grazie anche a Gianni Bonini, già senior fellow del Nodo di Gordio, think tank di geopolitica. Grazie davvero per essere stati con noi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi mi trovo costretto a salutarvi, ma ci risentiremo presto. Ringrazio anche Luciana Fantini e Roberto Colangeli per la parte tecnica. A tutti grazie per essere rimasti in ascolto, ma rimanete sintonizzati perché il mondo della radio torna con la sua seconda parte.